Sapete, amici, volevo dirvi questo: non è un virgolettato, è un mio pensiero.
Sì,
io credo,
attenzione,
che il Novecento non sia raccontabile se non attraverso le cose che ha prodotto.
Le cose come sintomi.
Come fai a saperlo?
Ma no, perché questo vale, l'ho detto io, le cose come
questo
sintomi.
Questo vale per le invenzioni, sì, per la loro diffusione, ma anche per lo stile.
Anzi.
Bravo, mi piace quando poi mi incalzi.
Per lo stile.
Senti.
Anzi, gli stili che ha concepito, che a loro volta hanno influenzato società, costumi, culture.
Sì.
Ragazzi, è un pensiero che io, scherzi a parte, condivido. Sì. E vale soprattutto per il nostro paese, che è lo stato delle cose. Perché il libro che stiamo presentando nel titolo ha un gioco di parole. No?
Sì.
Lo stato delle cose, nel senso la condizione delle cose, ma anche l'Italia. Che per varie ragioni
che crea design, che crea cose
in tutto il mondo.
Buongiorno Chiara Alessi.
Buongiorno a tutte e
tutti. Ciao Chiara, buongiorno.
Tu conosci il nostro programma?
Certo.
Allora sai che noi diciamo un sacco di... Lo sai,
vero? Di cose.
No, beh, esatto. Perché qui ti senti come a casa.
Ah, certo.
Torna a casa Alessi.
Torna a casa Alessi, un ascoltatore l'aveva già scritto.
Ah sì, non l'ho visto.
Senti Chiara, il tuo libro è molto interessante, scherzi a parte, perché è vero che secondo me un secolo che poi, certo, giustamente tu dici, viene raccontato e definito il secolo breve, ma non è mica così tanto breve sto secolo qua.
No, è un secolo 900 che non finisce mai.
Però l'idea che le persone che hanno preso le decisioni, che hanno cambiato la storia di questo paese, mentre le prendevano lo facevano anche avendo lì degli oggetti che erano importanti per loro, o spingendo le loro decisioni anche attraverso degli oggetti che definivano la loro, tra virgolette, poetica, no? È una cosa importantissima.
Sì, adesso non so se si può citare quello slogan famosissimo che diceva le persone dietro le cose.
Certo.
E il
era un supermercato,
cioè,
no?
Dietro, dietro una cosa c'è una persona importante, come dietro un grande uomo, si diceva,
sì,
una volta.
In questo caso invece il ragionamento era provare a fare un po' il percorso inverso, cioè sì, a pensare quali sono invece le cose dietro le persone. Allora, tutti noi abbiamo in mente, sedimentate nella nostra memoria, delle immagini del Novecento.
Sì.
Questo credo che alla fine sia fortemente possibile, quasi esclusivamente per il Novecento. A un certo punto, negli anni 2000, questo percorso di corrispondenza tra le immagini, che erano appunto una coralità di memoria per tutti quanti, si è un po' infranto, no? Non abbiamo più un patrimonio così condiviso, ma invece per il Novecento assolutamente sì. Il tentativo è stato quello di prendere, isolare queste immagini, provare a fare degli zoom in e poi pian piano allontanarsi da questa messa a fuoco per provare a raccontare appunto le persone e le cose che stanno accanto.
Faccio
intorno
un esempio.
E dietro le persone.
Mi pare che tu nel cataloghi sei.
Sì, in questo caso ne ho prese, perché nel libro precedente era andata così. Io avevo parlato di circa un'ottantina di oggetti in tante care cose e tutti mi dicevano: che cosa ti sei dimenticato? Perché non hai messo questo? Perché... Allora io stavolta ho detto:
come al solito,
sai cosa facciamo? Facciamo sei, così sono sicura che ce ne sono un sacco.
Perché a me piacevano quei sei, vabbè, per me erano sei.
Sono sei perché si chiama lo stato delle cose, quindi dovevano essere toccati vari ministeri, secondo me, quindi... C'è lo sport, rappresentato dalla borraccia con la famosa immagine dello scambio, che in realtà è lo scambio di una bottiglia, non di una borraccia, tra Coppi e Bartali. In realtà tra Bartali, che la passa appunto a Coppi. Poi c'è il mondo della scuola con la penna sfera. C'è il mondo della fabbrica con la schiscetta, c'è la piazza con il passamontagna, c'è la caserma con la striscia rossa, grande, la striscia rossa più famosa d'Italia, che è la banda sui pantaloni dei carabinieri, e poi si chiude naturalmente con la televisione, i luoghi del potere, e perché questa storia che va dal secondo dopoguerra si chiude con Berlusconi, che come sappiamo è un po' un ossimoro dire si chiude con Berlusconi, perché anche lì è come il secolo breve che non è breve.
In quel caso è il biscione?
Il fiorellino,
è proprio
precisamente il fiorellino del biscione, che nasce con Milano 2.
Sarà contento il nostro editore,
certo,
in questo tributo.
Salutiamo l'editore.
In realtà politicamente qualcuno dice che è terminato con l'invasione dell'Ucraina questo secolo, e quindi è un secolo nuovo da oggi in poi.
Quindi con 20 anni di ritardo in realtà.
Certo,
però Berlusconi non finisce,
certo,
no?
Senti Chiara.
Senti, ma tu sei di una famiglia importante, perché sto cognome è...
Sì. No,
Non è casuale,
sei designer da generazioni.
Beh, io per la verità non sono una progettista.
Vabbè. Ok,
sei appassionata, diciamo, esperta, sì, e studiosa di design.
Ce l'hai nel DNA.
Cioè, sì, è una storia di cose in cui sono nata.
Dovete sapere
sono nata in una caffettiera.
Esattamente, i suoi bisnonni Già uno era Alessi,
sì,
e l'altro era?
Era Alfonso Bialetti.
Ma che meraviglia!
Ah, ma quante cose scopriamo su di lui?
L'inventore della moca. Se a casa avete una moca, l'ha inventato il suo bisnonno.
Senti, Chiara, la
l'ha
cosa,
disegnata la, e prodotta.
E anche per, prodotta.
Sì, 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 certo, sì, per un lungo
fino a un certo periodo. Ecco. No, la cosa interessante, secondo me anche molto emozionante, è che poi questi sei oggetti che tu hai elencato, che per noi sono talmente familiari, quasi da dimenticarci che qualcuno si è messo lì a progettarli, sono stati progettati da qualcuno tutti.
Sì,
cioè
sì,
ogni
sì,
cosa che esiste c'è uno che si mette lì e la disegna.
Sì,
la
noi spesso per questi oggetti parliamo di design anonimo, no? E in realtà non è anonimo perché non esista qualcuno dietro a questi oggetti, ma normalmente anonimo perché noi non sappiamo,
non
chi
sappiamo
ci sia
chi
dietro
fatto
a queste storie. Oppure anonimo perché c'è una coralità di persone, una specie di stratificazione di menti che a un certo punto hanno dato vita in vari passaggi alla nascita di grandi invenzioni che adesso sono nelle case, nelle scrivanie, negli uffici.
Ma tu nel tuo libro hai scritto della moca? No?
L'hai scritto? Nel libro precedente, in tante care cose, c'è un passaggio dedicato alla storia della moca in cui ho provato a raccontare. Quella ha fatto assolutamente ha fatto la
storia. Perché questi oggetti di cui parli, la borraccia di Bartali e Coppi e così via, vabbè, hanno fatto parte di un
momenti
evento
storici,
sì.
Ma non hanno cambiato la vita, mentre ci sono degli oggetti che hanno cambiato.
Beh, in realtà la borraccia l'ha cambiata la vita ai ciclisti prima. Loro si portavano dietro le bottiglie di vetro, quindi ha cambiato soprattutto la salute della pelle dei ciclisti che quando cadevano rovinosamente rischiavano di tagliarsi su queste bottiglie di vetro che poi venivano lanciate ai bordi della pista, quindi insomma non era proprio...
Beh, questo apre un altro tema, che ogni oggetto, per quanto possa essere bello, iconico, eccetera, poi ha anche una sua grande funzionalità, cioè questo è un altro grande tema.
Questo è un altro grandissimo tema, la funzionalità, e secondo me l'altro tema è che spesso le cose si muovono, noi siamo abituati a pensare che siano statiche nel tempo, invece molto spesso appunto la borraccia stessa nasce in ambito militare, poi arriva all'ambito sportivo e da lì si muove.
Certo, perché i militari sono stati i primi, avevano questa borraccia in metallo con il sacco, era avvolta in un sacco di tela. Di stoffa o tela.
E pensa che anche quella lì è un'invenzione proprio delle mie parti. Questo distretto del casalingo comincia la sua storia ancora prima di lavorare con i metalli, quindi con l'ottone e con l'alluminio. Ancora prima comincia la sua storia con la lavorazione del legno.
Perché tu arrivi da...
Originariamente la mia famiglia è del Lago d'Orta, quindi sotto la Valle Strona, che è questa valle dove ovviamente c'era un'abbondanza di legno. Il tornio inizialmente si muoveva energia idrica con l'acqua che veniva dalle valli, quindi era il distretto ideale
era
per
il
la
destino
nascita
di quel luogo.
Scusa, ma allora com'è nata la moca lì? Perché i tuoi nonni si conoscevano i tuoi nonni si sono conosciuti, pazzesco.
Erano amici.
Beh,
non è che ci uno fosse proprio non era Milano, era molto più
paesino,
piccolo.
Ho capito, ma Bialetti, Alessi, va bene.
Vivevano uno di fronte all'altro.
E la prima moca è in legno, scusa.
No, la prima moca è proprio fatta in alluminio.
In alluminio, esattamente come quelle borracce lì, però...
Chiara, anch'io ho una domanda per te, ma prima c'è il disco e poi torniamo subito
volentieri
da te. Restate qui.
La moca è nata vicino a Omegna, dove abito io e dove sei più o meno... No, tu no, però la tua famiglia di quelle... Vabbè, torniamo tra poco con Chiara Alessi qui a 105 Friends.
Ma adesso scoppierà un casino, perché si chiamano tutti vari oggetti. C'è il lettore, come si chiamava, Walkman, nei tuoi libri. No, non ne hai mai parlato.
No,
quello ci ha cambiato un po' la vita.
Perché in realtà mi sono concentrata proprio sull'Italia.
Certo.
E quindi...
Quello è un brevetto
giapponese,
invece internazionale.
Credo.
Sì, la Sony.
Beh, interessante questo dici sull'Italia, perché quando si parla di eccellenza italiana, di priorità, cioè veramente se c'è una cosa... Si dice spesso com'è, naviganti, com'è, poeti,
e
disegnatori.
Inventori.
Cioè, io invece credo proprio che
naviganti,
gli italiani
santi, inventori,
siano fondamentalmente
non so in che ordine
disegnatori e designer. Cioè la cosa più importante, è, secondo me, la nostra vera eccellenza è quella, e secondo me non lo diciamo così tanto spesso.
Dice che non siamo particolarmente
bravi
orgoglioso
nel marketing.
Secondo me perché non rispettiamo le regole, quindi non c'è un flusso, siamo un po' così e quindi ci inventiamo le cose che magari 99% vanno buttate via, però poi c'è l'idea geniale, no?
Sì,
l'italiano ce l'ha questa cosa.
E poi anche perché normalmente, poi diciamo i processi che portano alla nascita di cose sono dei più vari, no? Perché certe volte le cose nascono per dei fallimenti, per degli inciampi, per rispondere a dei bisogni immediati del proprio uso, no?
Uno poi non lo sa che diventeranno famosi.
Esatto, certo,
certo,
esatto,
chiaro, chiaro.
Quindi...
ci prova, ci spera. Sì, ci spera. Abbiamo una domanda, Ormina.
Sì, no, volevo chiederti, quando elencavi prima gli oggetti, mi è venuto da pensare, come mai magari un oggetto come la schiscetta, per esempio, che io oggi ancora utilizzo?
Lo sanno tutti cos'è la schiscetta, vero?
Forse è una lunchbox, praticamente
il portavivante.
Esatto,
esatto. Perché appunto alcuni oggetti sopravvivono più di altri?
E secondo me proprio per questa ragione che provavo a dire prima, cioè il fatto che si muovono e si trasformano nel loro uso e si spostano da un ambiente all'altro, no? Allora la schiscetta, che appunto a Milano chiamiamo schiscetta, adesso penso che sia diventato ormai un termine praticamente usato in tutta Italia, la schiscetta nasce nelle fabbriche, nasce per portarsi dietro il cibo da casa per gli operai che non avevano o la possibilità di avere l'accesso a una mensa aziendale perché
certo,
non c'era
certo,
o perché non riuscivano a fare in tempo a tornare a casa perché magari il loro luogo di lavoro era troppo distante. Poi diciamo la schiscetta ha questa immagine anche molto romantica, Calvino nel Marcovaldo la chiama la pietanziera e parla delle gioie di questo recipiente.
Pietanziera.
La pietanziera, questa cosa sorprendente, no? Per cui tu svitando inizi a sentire gli odori. In realtà molto spesso il cibo poi veniva consumato dagli operai di fianco ai fumi della macchina in posti assolutamente
dove c'erano altri odori
e adesso oggi poi si è spostato e dai piani appunto bassi, no, della produzione è salito ai piani degli uffici, al lunchbox.
Adesso la chiamano con il nome di un'azienda.
Bento box?
No, la chiamano con il nome di un'azienda.
Sì?
Sì, quella che regalava l'S lunga in realtà il contenitore. Ma la schiscetta era carina perché poi aveva due involucri, era una nell'altra.
La schiscetta.
Quella ovale, intendo dire.
La schiscetta aveva questa. Intanto aveva il fatto di essere completamente ermetica. Anche lì nasce da un incidente. Nasce perché Renato Caimi vede su una tram che va verso Nova Milanese un operaio a cui
perdeva.
Si rovescia completamente tutto il contenuto.
Stupendo.
Quindi pensa a questo contenitore totalmente ermetico che però ha tre funzioni perché fa sia da contenitore sia ci puoi mangiare direttamente dentro
che
e poi ha la parte che lo chiude ermeticamente, che diventa un manico per riscaldarlo poi in questi fornelletti che erano attrezzati in alcuni reparti.
E anche lì uno poi lo dà per scontato, però questo multitasking, se tu fai il designer, è una roba geniale da farsi venire in mente.
Sì. Poi a un certo punto è successa una deriva nel design per cui tutti pensavano alla doppia o tripla funzione.
Mi ricordo forchetta,
il moscardino, la forchetta cucchiaio.
La forchetta cucchiaio che era venuta fuori.
Io quelle cose lì l'ho sempre odiato.
Qualche anno fa.
Sì, ce n'è sempre una delle due penalizzate.
Alla fine. Infatti.
Qualcuno mi lantava. Non posso dire chi, perché è un nostro collega, magari poi sbaglio e mi querela per diffamazione. Qualcuno mi lantava di aver inventato la lattina per le bibite gassate con due aperture diverse.
Claudio Cicchetto.
Ho detto non lo diciamo.
Ah, no, non avevo capito.
Ho detto mi lantava. Salutiamo
Claudio. Ma come mi lantava?
L'ha inventata lui, davvero? Ok, salutiamo Claudio.
Sì.
Che aveva due aperture diverse.
Non so se ha avuto successo, però.
In modo che se tu bevevi metà della bibita cassata, non sgasavi l'altra metà.
Potevi berne metà alla volta.
E mi lattine.
Però effettivamente l'idea è importante, funziona, ma probabilmente l'industria tentava di vendere il più possibile.
Certamente.
E quindi utilizzare due volte, dice no, meglio che comprino due. Vabbè,
succede anche
so.
Così.
Senti, questo libro è uscito per Longanesi a ottobre, appunto lo stato delle cose. È stato difficile, tu dicevi prima, nel primo libro ne ho catalogati 80, qui solo 6.
Sì.
Hai tenuto fuori un po' di altre cose che comunque avrebbero magari meritato, cioè è stata una scelta difficile.
Ma in realtà la scelta qui è stata governata dal fatto che volevo raccontarlo in forma narrativa, costruendo una specie di romanzo della storia italiana attraverso le cose. E quindi mi serviva riuscire a isolare quegli oggetti che potevo legare nella storia uno all'altro. Quindi appunto, prima parlavamo della schiscetta, chiudere con il mondo operaio e con la schiscetta. Parlavo poi, a un certo punto nel capitolo si parla di Fantozzi, Paolo Villaggio lavora all'Italsider. L'Italsider è anche la fabbrica in cui nascono grandi movimenti sindacali e questo, diciamo, mi si legava poi alla storia del passamontagna che nasce appunto...
Per fare le rapine.
anche!
al mondo della piazza e dell'attivismo, insomma.
Allora, il signor Ettore Alessi, un gran datore di lavoro, vicinissimo sempre ai suoi operai. Mio padre ha lavorato 40 anni in Alessi e ne sarà sempre grato. Federico da Verbania, piacevolissimo ascoltare Chiara Alessi, ha un modo di raccontare la storia della sua famiglia. Vedi che ho fatto bene a chiederti della tua famiglia, perché la storia lì,
allora posso approfittare per salutare Elettra e Ettore, appunto, che sono a casa, che ci stanno ascoltando.
Oh, ma li salutiamo tantissimo anche noi. Giuseppe Dalodi scrive: la schiscetta era ermetica perché veniva scaldata in cantiere dai muratori, in grandi vasche che avevano sempre una temperatura dell'acqua di 40-50 gradi. In poche parole, la schiscetta la mettevi a immersione nell'acqua calda e ti scaldava il pranzo dei.
Ma sai che credo che addirittura anche quella potrebbe essere un'invenzione militare? Perché i militari probabilmente...
Nasce dopo, con questo brevetto qui di Caimi, è appunto quella degli ermetica. Anni 40, però originale... Ma... E praticamente il 90% delle cose che ci stanno intorno nasce in ambito militare, anche perché nell'ambito militare è uno in cui ci sono investimenti grandissimi, no?
Questa, diciamo, è
anche economiche.
Una notizia che provoca una discreta amarezza, però di fatto è così.
Però pensa che persino il Tampax è stato inventato in ambito militare, uno non lo direbbe mai, perché è un oggetto strettamente... No, c'erano le infermiere che si erano ingegnate per trovare un modo.
Allora, a Torino la chiamano baracchino, a Bologna tegamino, vedi, la chiamano in tanti modi.
Sai che io ho idea che la mia mamma giù a Napoli la chiamava cammellina.
Addirittura, vediamo.
Non so per quale motivo, l'ho cercato
perché,
anche su Google.
Perché sono due pezzi, uno nell'altro, forse come le gobbe del cammello, probabilmente. Cammellino, probabilmente. Perché io ricordo che c'è un involucro più grande e dentro puoi mettere il secondo.
Esatto.
Primo e secondo.
Sì, puoi fare due strati.
Due
esatto.
strati, esattamente.
Vabbè. Va bene, questa era solo la punta dell'iceberg. Tantissime altre storie interessanti come appunto quelle che abbiamo e avete sentito qua. Le trovate all'interno dello Stato delle Cose, uscito per Longanese a ottobre. Ne abbiamo parlato con Chiara Alessi. Grazie Chiara.
Grazie a tutti.
Grazie.
Ciao.